ancora nei cari fratelli. Un altro ammaestramento del Signore, una preparazione alla imminente festa della Pentecoste, della discesa dello Spirito Santo, che celebreremo domenica prossima. Un discorso alto, un discorso non diciamo insolito, perché la missione stessa di Gesù, quella di appunto di portarci dalla terra al cielo, dal tempo all'eternità, da questo mondo di confusioni, di nubi, di foschie, al mondo della luce, della gioia e della vita. E Gesù ricorda l'evento più triste della sua vita, quello del traditore. Avete sentito, come primo chierichetto, ha letto dagli Atti degli Apostoli l'elezione del sostituto di Giuda, dell'Apostolo San Matteo, dove San Pietro ha detto che occorreva, dopo che Giuda era andato al suo posto, al posto che lui aveva scelto, dopo essersi impiccato, occorreva scegliere il successore, il dodicesimo apostolo, e tirarono le sorti. Pregarono lo Spirito Santo, pregarono lo Spirito di amore che guidasse i cuori, illuminasse i cuori per la scelta fra coloro che avevano visto Gesù. Quindi dovevano essere testimoni di Gesù. E fu scelto San Mattia. Qui è detto: nessuno di quelli che ho chiamati è andato perduto, tranne il figlio della perdizione. Quante domande si fanno là? Quante domande difficili, alle quali nessun uomo è capace di rispondere, nessuno è stato capace di rispondere. Il mistero della grazia, il mistero della scelta, il mistero delle elezioni. Gesù sceglie 12 apostoli, li sceglie, il Vangelo ne fa i nomi. Arrivato a Giuda dice: e questo è il traditore, questo è colui che lo tradì. Che mistero. Gesù sceglie 12. E sceglie anche colui che l'avrebbe tradito. Ma potevano sceglierlo. Un altro avrebbe potuto tradirlo tra i discepoli. Un altro avrebbe potuto consegnarlo fuori anche della gente dei discepoli. No, uno degli apostoli avrebbe tradito Gesù. Certo che la nostra povera mente si trova smarrita. E dicevamo, non c'è risposta. C'è un'unica risposta, quella della libertà umana. E Dio quando chiama, dà un favore, fa una scelta che dice il suo amore. Gesù ha fatto la scelta dei suoi 12 e li ha chiamati per nome. Li chiamava per nome: Pietro, Giacomo, Giovanni, Matteo, poi Tommaso, Filippo. Li chiamava per nome. E chiamava per nome anche Giuda. C'erano due Giuda, uno quello buono e l'altro quello che poi lo tradì. E pensate alla gioia degli apostoli di sentirsi chiamare per nome quando camminavano per le strade di Galilea, quando si fermavano. E Gesù li chiamava per nome come voi chiamate per nome i vostri figli. E come noi chiamiamo per nome i nostri studenti, quando facciamo a scuola, facciamo lezioni, facciamo i nostri doveri. Mettiamoci un po' in questo clima di effusione, di confidenza, di amore. E c'era sempre Giuda. E Gesù sapeva, leggeva nel suo cuore. Ma se siamo liberi, come mai il cuore di Giuda era già segnato del marchio di traditore? Non l'aveva ancora tradito? Gli apostoli segnano Giuda che poi lo tradì. Abbiamo detto che il Dio chiama, e Dio invita, e Dio offre la sua grazia, ma tocca all'uomo corrispondere a questa grazia. corrispondere a questa grazia. Quanti Dio non ha chiamato alla vita cristiana in questi secoli del cristianesimo, con il diffondersi delle missioni cattoliche, prima nell'Europa barbara, nei primi 10 secoli della nostra storia, e poi in questi altri 10 secoli quasi, negli altri continenti, nel nuovo continente dell'America. Ma si può dire che ormai il Vangelo è stato predicato dappertutto. Quanti sono stati invitati? Quanti sono stati, diciamo, introdotti in questa meraviglia delle meraviglie, in questa luce delle luci, in questo conforto, di tutti i conforti che è la speranza eterna, che è la fede in Gesù Cristo, figlio di Dio, nostro Salvatore? Quanti? Si può dire la maggior parte dell'umanità. Le missioni in India, nella Cina, nel Giappone, le missioni nell'Oceania, ormai sono da secoli, l'Oceania di meno, è chiaro. E quanti si sono convertiti? Quanti? Ma, nella Cina, prima del patatrac, insomma, di 30 anni fa, i cristiani, i cattolici, non superavano i 3-4 milioni su una nazione che anche allora era sui 500 milioni e più.
È un mistero.
Ma questo mistero nasce qui nel Collegio Apostolico. Nasce nel Collegio Apostolico, dove uno degli apostoli tradisce il Signore. Tradire non è lo stesso di ingannare, no. Ingannare e cercare di cambiare le carte in tavola. Non è necessario che ci sia amicizia. Più o meno siamo stati tutti ingannati nella vita, in un modo o in un altro. È la condizione umana. Certo, questo fa dispiacere, però ci invita a prudenza, ci invita a quel buon senso anche cristiano e umano, di, se è vero, saperci regolare nei nostri doveri, nei nostri fatti. Ma il tradimento è qualcosa di qualitativamente, diciamo, insondabile, misterioso. Siamo traditi da coloro ai quali diamo fiducia. Allora si parla di tradimento.
Si dice tradimento, quello che avviene nel rapporto, diremo, più integrale della vita, nel matrimonio. Il matrimonio si dice tradimento. E quello è il dovere fondamentale della fedeltà di persona a persona. Si parla di tradimento. Non c'è amicizia più grande che uomo e donna nel matrimonio, dal punto di vista naturale.
Ma ad un livello più profondo, forse, ad un livello più delicato, perché più astratto ed amore più puro è quello di amico ad amico. L'amico è un alter ego, è un'altra forma del mio io. L'amicizia può nascere a vari livelli, ma c'è un livello di delicatezza, di profondità, di integrazione ineffabile. Ed è convenire negli stessi gusti, nelle stesse aspirazioni, negli stessi ideali. Non si parla di un amico. Un amico non è un semplice collega di lavoro. Un amico non è un semplice, non so, uno che condivide certe nostre idee, o nella vita, o nello studio, eccetera, no.
Amico è proprio quell'alter ego, quell'altro io, è quella parte nascosta del nostro io che troviamo integrato in un'altra persona.
E ci incontriamo dei gusti, e lui capisce quasi prima che noi gli spieghiamo, e ci viene incontro. Ed ha non un amore sentimentale, ma forte. Un amore che sospetta, un amore senza del quale noi alle volte ci sentiamo smarriti.
Forse oggi questo tipo di amicizia, che prima dell'avvento dell'era industriale era più frequente, oggi è più raro, ma non è scomparso.
Ma questa non è la forma più alta di amicizia. La forma più alta di amicizia è stata quella di Gesù con i suoi apostoli. Figlio di Dio li scelse come tramite,
li scelse come fiduciari, come depositari della sua visione, della sua grazia, della salvezza del mondo. E se ne furono stupiti, compresi, conquisi.
Tanto che San Pietro quella volta, quando tutti si scandalizzavano attorno a Gesù, e Gesù chiese loro, ma volete andarvene pure voi?
E Pietro rispose, oh no, Signore, dove possiamo noi andare? Tu solo hai parole di vita eterna.
Succede, sarà accaduto anche ora,
che di fronte a una personalità
forte, vigorosa, riconosciuta eccezionalmente superiore, l'amicizia dà un piglio, un tono nuovo alla nostra vita,
dà una sicurezza interiore, dà uno slancio, dà una gioia anche in mezzo alle sofferenze,
e saremo disposti a dare tutto,
a dare anche il nostro sangue per una simile amicizia.
È quello che provavano gli apostoli, è quello che dimostrarono poi dando sangue per Cristo.
Eppure ci fu uno,
Giuda, ci fu uno, e questo non capì, e questo non volle, e questo tradì. Come si spiega, miei cari fedeli?
Non si spiega.
Dobbiamo quasi osservare con spavento, con orrore e con timore.
Si può dire che i Giuda ci sono dappertutto, ci sono stati dappertutto.
Ci sono i Giuda nelle famiglie, i Giuda nelle società forse, ci sono i Giuda anche nella vita religiosa.
La Chiesa è stata seminata di eretici, ma il primo Giuda resta un grande mistero. E concludiamo, quale mistero?
Il mistero della libertà.
Ma direte, ma padre, queste sono cose astratte. Sono cose astratte.
Sì, sono cose astratte.
E cos'è il mistero della libertà?
È il mistero dell'amore.
Giuda non ha mai amato Gesù, lo dico nel Vangelo. Amava il denaro. Era il custode delle scarse finanze, delle offerte che venivano fatte
appunto dagli apostoli, da Gesù, dalla buona gente.
E lui custodiva, e lo dice il Vangelo, era il denaro. Per il denaro tradire il Maestro, per il denaro tradire Gesù. Questo denaro che ha insozzato tutte le coscienze, continuerà a sporcare tutte le mani. E la politica sarà un mezzo per far denaro. La religione sarà un mezzo per far denaro. Tutto sarà un mezzo per far denaro. Denaro, denaro. E così finisce l'amore, perché subentra l'interesse, ma non un interesse vivo, no. Non un interesse, direi, umano, no. Ma un interesse astratto della passione più abominevole, della, appunto, il tradimento.
E cari fedeli, per la prima volta quest'anno abbiamo spiegato questo Vangelo insistendo sul caso di Giuda. Preghiamo la Madonna che non ci siano più i Giuda nella Chiesa, che ognuno di noi che è entrato nella Chiesa, che ogni sacerdote, ogni vescovo, ognuno che ha le responsabilità, senta di appartenere a Cristo, senta non il dovere, ma senta lo slancio di amare Cristo. Senta che non deve, non solo non deve tradire, ma deve morire per Cristo. E intanto nell'attesa preghiamo che la Chiesa si rinnovi nell'imminenza dell'ascesa dello Spirito Santo, che questo Spirito venga tutto limbo di fuoco, come vedremo domenica, limbo di fuoco, e la Madonna ce l'accompagni questo Spirito che è dolce e penetrante, che è forte e tenero, che è gentile e veemente, e ci dia di vivere di spirito per la fedeltà